Marte. Buone fatte feste a tutti quanti voi, siamo pronti per cominciare un nuovo appuntamento con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, cominciamo, via!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci qua, buonasera amici, bentrovati da Francesco Marciano, benvenuti a un nuovo appuntamento con lo sport, con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, sono le 20:07 in questo istante, come dicevo, buone fatte feste, avete mangiato tanto? Spero di sì, spero che vi siate un po', abbiate addolcito il vostro Natale dopo l'amarezza per il KO contro la Roma, adesso c'è da pensare alla gara con il Monza e soprattutto al calciomercato. Elmas saluta con una bella lettera Napoli, il Napoli che concede un giorno di permesso al a Victor Osimhen, che comunque non avrebbe giocato contro il Monza perché squalificato, così come anche diciamo così, non avrebbe giocato anche Elmas ovviamente per via della cessione, naturalmente non ci sarà neanche Politano, l'altro squalificato, insomma un Napoli un po' incerottato. Ne parliamo di questo e di altro, non prima di aver dato le coordinate di questa sera. 339-666-9990, non ho ancora salutato Vincenzo Russo in regia, buonasera a te e buonasera al collega del mattino Bruno Maiorano. Ciao Bruno, buonasera.
Ciao Francesco, buonasera.
Buonasera e bentrovato. Allora, Napoli incerottato, si pensa anche al calciomercato. Certo Bruno, non è stato un felicissimo Natale dal punto di vista sportivo per i tifosi napoletani.
No, per fortuna è stato un bel tempo, il 24, quindi insomma sono voluti uscire tutti, Baretti, Brindisi, si sono dimenticati quello che era successo la sera prima,
no? È stato ai Baretti,
come si dice, bevi per dimenticare, penso che l'ho fatto così.
Bravo,
di
sì.
Del Napoli
è stato ai Baretti.
Io sono astemio, ah. non so cosa voglia dire questo.
Tu sei astemio, ma e quindi comunque non ti sei quindi hai passato un Natale dispiaciuto, perché non hai affogato i dispiaceri nell'alcol, a quanto pare.
Con grande morigeratezza,
mamma mia, come parliamo bene. Senti, Bruno, intanto parlando anche di mercato, cominciano a spuntare i primi nomi, si fa il nome di Mazzocchi, quello di Faraoni. Io definisco questi giocatori due buoni giocatori, ma come si dice, acqua che non leva sete, no? A proposito di cose da bere, insomma, io non lo so se questo è il calciomercato che si sta proponendo di fare il Napoli. Si parlano anche di Dragusin, di Demiral, ecco, già Demiral è un profilo diverso.
Sì, sono giocatori sicuramente diversi, ma Zocchi avrebbe il grande vantaggio di poter essere multiuso, perché puoi farlo giocare terzino destro, terzino sì, sinistro, quarto o quinto a centrocampo, a destra o a sinistra, qualora dovessi decidere di tornare alla difesa a 3. Quindi questo è sicuramente un vantaggio. Poi diciamo, facciamo anche un po' di romanticismo, l'idea
è
di
napoletano.
Napoletanissimo come Zocchi, insomma, farebbe sicuramente bene, quantomeno in questo momento di down, se così possiamo definirlo, della passione, sì, dell'amore, del legame che c'è tra il tifo e la squadra, nonostante mi dicano che con il Monza praticamente ci sarà quasi tutto esaurito.
Sì, è vero, tutto esaurito, e questo vuol dire che il pubblico napoletano non abbandona la nave nel momento della difficoltà, anzi.
O semplicemente ancora non ha organizzato cosa fare a Capodanno e quindi per ora è qui e si trova.
Però è vero anche che conosciamo, come si dice, al di là del risultato, no? È uno degli slogan più comuni, no? del tifo azzurro, soprattutto quando le cose non vanno bene si vede il vero tifoso, no? Quindi siamo contenti che almeno il Maradona sia pieno. Mi auguro veramente che a questo punto ci sia una, siamo sempre a dire le stesse cose ormai da settimane, Bruno, ci sia una riscossa, un riscatto. Se guardo lo score di Mazzarri, insomma, al di là del fatto che l'esordio è stato da far tremare i polsi perché si sono incontrate grandissime squadre, certamente non è un ruolino di marcia accettabile per un club come il Napoli.
Sì, assolutamente. Volendo fare una battuta, si può dire che lo stadio sarà pieno, magari insomma così ci saranno più fischi se dovesse arrivare un altro risultato negativo, cioè, potrebbe essere un stimolo in più per i giocatori cercare di evitare una bordata, che a questo punto con 50.000 persone che fischiano un po' te ne accorgi.
Sicuramente. Senti, ma a proposito di calciomercato, perché poi è vero che col Monza sicuramente ne dobbiamo parlare, del Monza ne parliamo tra un attimo, però è andato via Elmas, va via per la Coppa d'Africa Zambo Anguissa. Io onestamente non so, il Napoli dovrebbe prendere almeno due centrocampisti, se consideriamo che pure Demme è in uscita.
Sì, si stanno muovendo in tal senso, ovviamente devono prendere, come dicevano prima, anche il terzino, perché in uscita c'è anche Zanoli. Devono trovarlo anche in fretta, perché il tempo stringe, quest'anno non c'è la sosta, quindi praticamente si gioca
subito il set.
Già il centrocampo di venerdì sarà un bel rebus.
È vero, sarà un bel rebus assolutamente. Ma ci sono all'orizzonte schiarite in vista o fumate bianche per un rinnovo per Piotr Zielinski? Perché voglio dire, perdi Elmas, voglio dire, ci sta 25 milioni, lo perdi anche se forse a gennaio, ecco, sarebbe stato difficile mandarlo via, invece è accaduto. Non hai Anguissa nel momento cruciale della stagione, nel mese di gennaio. Zielinski, se straordinario professionista, onorerà la maglia fino al 30 giugno, però voglio dire, io uno come Zielinski, che ha 30 anni, non ne ha 40 o 38, sai che è a fine carriera, io me lo terrei stretto.
Sì, è tutto ovviamente relativo a quello che è il monte ingaggi, perché è chiaro che Zielinski ha già un ingaggio alto, il Napoli non è proprio propensissimo a rinnovarlo alle stesse cifre. L'idea è quello di tenerlo, sì, ma spalmando magari su più anni il contratto e abbassando la cifra. Giustamente Zielinski ha i suoi interessi e vuole cercare di ottimizzare i guadagni, perché come dicevi giustamente tu, non ha 40 anni che ha 30, e questo verosimilmente potrebbe essere l'ultimo grande contratto della vita. Andare a parametro zero vorrebbe dire anche avere un potere contrattuale diverso nei confronti di una squadra che viene a prenderti, non deve pagare il cartellino, può dare qualcosa di più a te.
Senti, prima di salutarti, dicevo del Monza, tu giustamente ricordavi come fosse un Napoli un po' rabberciato anche in mezzo al campo, un rebus la formazione, vogliamo provare a darla? Vogliamo immaginarla?
Immagino che dietro ci siano gli stessi dell'ultima partita, quella contro la Roma, sono gli uomini sono contati sostanzialmente, perché Nathan sarà fuori un mese, anche Ostigard non credo che sia al top della condizione. In mezzo possiamo anche non fare i nomi, perché ce ne sono tre sostanzialmente, che sono Zielinski, Anguissa e Kajust, e praticamente tre o tre e mezzo sono quelli davanti, cioè il signore della storia è Clara, perché con Politano, Osimhen squalificati, Lindstrom che ancora non è in condizione di poter giocare,
Io ho qualche chiletto di troppo per andare in panchina, non so tu.
Bisogna capire come si la fava con i piedi a questo punto, vedere i dati, anche questi qui, insomma, si possono dare loro una mano a questo punto, per lo stesso Giardino in uscita, e magari non è detto che possa giocare. Quello che a questo punto sembra il più utilizzabile in posizione è Gaetano, e ce lo teniamo stretto ovviamente.
Sì. Va bene Bruno, grazie come sempre, un abbraccio forte, buona serata, buon lavoro, a presto, ciao. Grazie Bruno Maiorano, 20:16 minuti, 339-666-9990, Pasquale Tina tra poco al telefono con noi, ma anche Gianni De Biasi, Bortolo Mutti, Gianfranco Lucariello, torniamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Siamo rientrati in diretta, ancora buonasera, bentrovati da Francesco Marciano con Vincenzo Russo in regia. 20:19 minuti, Pasquale Tina, buone fatte feste, ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera.
Ben trovato. Allora, siamo a pochi giorni dalla gara di venerdì, appunto, siamo a mercoledì, venerdì c'è la gara con il Monza, domani la conferenza di Mazzarri. E la formazione praticamente è quella che immaginiamo tutti, ne parlavo anche poco fa con Bruno Maiorano, non c'è nessuno, quindi tra infortunati, gente che è squalificata, altri che sono stati ceduti o altri che sono in uscita, la formazione è praticamente quasi obbligata. Ma ti chiedo, prima di parlare di Monza,
capire se domani recupero oppure no.
Lo botto.
Lindstrom ha recuperato, quindi se dovesse recuperare lo botto, almeno questi due giocatori li
due alternative ci sono.
Posizione. Osimhen è andato già via, fatto l'allenamento di oggi è andato via, sì. Permesso alla società, quindi rientrerà direttamente dopo la Coppa d'Africa, perché l'altri, se non mi sbaglio, da inizio gennaio rispondono sia lui sia anche sta gioca la partita, va via. E quindi insomma comincia anche questo lungo periodo senza sia anche sta che Osimhen.
Questo vuol dire che soprattutto in mezzo al campo, considerando anche l'addio ad Elmas e il fatto che appunto ci possa essere Demme a questo punto in uscita, insomma al Napoli servirebbero almeno due centrocampisti, ma almeno.
Demme non lo so se alla fine sarà in uscita o meno, che mancano mesi di contratto, quindi non lo so, ma al di là di Demme ti servono due centrocampisti, dovresti prendere un mediano fisico e anche una mezzala di qualità per sostituire Elmas, magari utilizzando Lindstrom come prima alternativa degli esterni. Immagino che questa possa essere una strategia. Diciamo che da dopo la partita col Monza ci si aspetta questa accelerazione sul mercato. C'è Zanoli che sta andando al Genoa, c'è Zerbin che sta andando al Frosinone. Sì. Quindi visto che si gioca sempre, il Steffi si ritorna in campo con il Torino, sarebbe importante insomma che il Napoli chiudesse gli acquisti quanto prima.
Caro Pasquale, non siamo da soli, ci ha raggiunti, lo ringrazio, con noi la CT dell'Azerbaigian, Gianni De Biasi. Ciao mister, buonasera.
Ciao,
ben trovato. Gianni, con Pasquale Tina stavamo chiacchierando di Napoli, ovviamente ci stavamo un po' interrogando su quelle che potrebbero essere anche le scelte di mercato della società a gennaio. Senza fare nomi, è chiaro che Walter Mazzarri ha le sue gatte da pelare, chi se l'aspettava?
Diciamo che il Napoli probabilmente, l'avevo detto a suo tempo, avrebbe avuto qualsiasi persona avrebbe avuto difficoltà a sostituire Luciano Spalletti dopo l'anno miracoloso passato, e credo che il Napoli abbia basato lo sforzo sulla compattezza del gruppo, sulla qualità dell'organico, sulla qualità di gioco, sulla difesa impermeabile. E oggi le cifre sono impietose, perché guardavo proprio poco fa le cifre rispetto all'anno scorso di Spalletti. L'anno scorso Spalletti viaggiava a 2.2 di media gol e ne aveva subiti 0.73 a partita. Oggi le cifre, vado in generale sul periodo di Garcia, sulle 16 partite, sicuramente una media punti di 1.75 aveva Garcia in tutte le partite giocate tra campionato, coppe e quant'altro. Quella di Mazzarri oggi è 1.12, quindi
sì, molto meno, sia, sì.
Che siano migliorate. Il problema principale è cercare di capire dove stanno le reali insidie di questa squadra. Questa squadra ha dimostrato di essere forte la passata stagione, con dei giocatori importantissimi, e credo che quest'anno, al di là di pochi cambiamenti, è una realtà che poteva ripetere quello che era stato fatto la passata stagione, ma bisognava forse partire col piede giusto dall'inizio, probabilmente senza mettere dubbi, creare delle difficoltà a chi già c'era in precedenza. Oggi è arrivato ovviamente Mazzarri, trova sicuramente difficoltà anche lui ad intervenire, perché poi fai 5 partite di campionato, ne perdi 3, ne vinci 2 che erano plausibili da vincere,
sì,
ne
sì,
perdi 3
certo.
con 3 concorrenti importanti,
Roma,
Juve-Inter.
Juve-Inter, ecco, questa è una partita, sì, che sulla carta puoi anche perdere, ma se già dici sulla carta le posso perdere, vuol dire che non ti senti competitivo come lo eri la passata stagione. È dentro il problema, non è molto fuori questo concetto.
Certo, è vero, è verissimo. Vi ricordo che siete in diretta su Radio Marte, in diretta con noi il CT dell'Azerbaigian, con noi Gianni De Biasi, con noi c'è Pasquale Tina. Pasquale, due domande per lui, prego.
Ciao Gianni, secondo te avrai visto, immagino, il Napoli qualche volta in questa stagione, è un problema mentale, un problema fisico di una squadra che non ha mai raggiunto la brillantezza? Secondo te qual è la causa principale, perché non ce n'è mai una sola quando una squadra va così male, secondo te cosa ti ha colpito in maniera negativa?
Ma ci sono delle concause, indubbiamente, ci sono delle concause. Il male spesso non è che sia solo dentro lo spogliatoio, ci sono anche situazioni che possono inclinare i rapporti e creare delle difficoltà. Io leggo dichiarazioni, non so quanto siano vere, che mi lasciano veramente basito, perché uno che fa calcio, uno che vive dentro lo spogliatoio e conosce le dinamiche, dichiarazioni fatte da chi è vicino alla società sicuramente non portano tranquillità e non piantano quel seme che poi deve germogliare un po' alla volta. Nella vita non è che tutto sia scontato, tutto sia semplicissimo, bisogna far conto con realtà che hanno grandi difficoltà. Il Napoli oggi è in grande difficoltà perché si è messo in difficoltà anche con le proprie mani, e non è solo ascrivibile ai giocatori, questo è il concetto, punto.
È chiarissimo il messaggio, è chiaro che
volte... non è chiarissimo, è molto. Da decodificare, però
vabbè Gianni, conoscendoti, insomma, visto che non è colpa solo dei calciatori ma anche di chi insomma ha fatto delle scelte in sede estiva un po' cervellotiche, che chiaramente hanno poi portato a questo, che poi è a cascata, no Gianni, che le responsabilità vengono attribuite un po' a tutti, vanno attribuite
ma è più facile scaricarle sull'allenatore, è più facile, l'allenatore
lo so,
è quello che paga,
è quello che paga, certo.
E quindi Garcia è stato impiccato sulla pubblica piazza e via, e morre lui il problema, e secondo me non era il problema lui poteva essere una parte minima del problema,
certo,
il problema
certo,
era
certo.
Dare credibilità a una scelta fatta e portarla avanti e entrare nello spogliatoio e dire: amici miei, qua non si scherza, questo è l'allenatore e questo resta fino alla fine, e chi ha problemi alzi la mano, fuori dei maroni, punto. Questo
è tutto chiaro, Pasquale. Penso che il messaggio di Gianni sia evidente, no? Del resto Gianni, tu ed io ci conosciamo da tanto tempo, ma insomma non è che ogni giorno sai Francesco Marciano cosa pensa, Pasquale Tina cosa pensa, eccetera. È vero che lo diciamo sempre, o no Pasquale? Alla fine andava fatta una scelta, inizio anno è stata fatta, e nel momento in cui sembrava un po' in difficoltà Garcia, chi di dovere avrebbe dovuto presentarsi nello spogliatoio e non delegittimare l'allenatore, ma invece magari confermarlo, come si fa in realtà, no Pasquale?
Il problema è che Garcia è stato prima delegittimato pubblicamente, no?
E quello è il problema.
Intervenne a quel convegno e
sì,
poi
a Firenze
comunque per un mese, quello è stato secondo me il cortocircuito che ha secondo me impedito poi al Napoli anche di voltare pagina prima, perché nel momento in cui decidi, tra l'altro ho letto anch'io un'intervista in cui i dubbi sono cominciati addirittura durante la presentazione, quindi
sì,
vuol dire che andava fatta prima questa scelta, secondo me, se hai preso come società questa decisione. Quel mese poi di interregno con De Laurentiis a Casepulturo,
sì,
mattina, pomeriggio e sera, credo sia servita poco, ma non è neanche una novità, insomma, ne avevamo
parlato. Certo.
Ma al di là di quello, secondo me c'è anche il mercato che è stato sbagliato quest'estate, cioè se tu ritorni a cercare un difensore centrale, un centrocampista, vuol dire che il mercato fatto quest'estate non ti ha soddisfatto.
D'altra parte Gianni, il punto è anche questo: è arrivato un direttore sportivo come Mauro Meluso, persona eccezionale, di grande competenza, di grande valore, di grande livello, solo però dopo che sono stati fatti gli acquisti, e questa è una cosa che ci di cui ci rammarichiamo tutti, perché di solito l'allenatore e il direttore sportivo di concerto chiedono alla società, alla dirigenza di fare una lista, insomma, di giocatori eccetera, e non è il contrario, cioè non è che accade
in linea del tutto teorica, è così, in linea del tutto teorica è così. Io non lo conosco Melludo, quindi non mi posso esprimere. Credo che le case vanno costruite partendo dalle fondamenta. Quella era una casa che aveva già delle fondamenta solide, aveva già dei piani sviluppati importanti, dove vedeva il sole spesso e volentieri, e bastava solo fare qualche piccolo intervento, rimanendo però con la barra dritta, facendo un'indagine su chi poteva essere l'ideale per sostituire Spalletti. E probabilmente questo casting non è andato come doveva andare, perché il tempo era poco, perché la sorpresa fosse stata quasi improvvisa, e questo sicuramente ha spiazzato un po' quella che era le idee della società, il fatto che Spalletti si fosse essere deciso probabilmente andare via, o forse non avevano i contratti, adesso non mi ricordo anche più quali sono state le cause della partenza di Spalletti, però tutto sommato
una serie di concause.
Si poteva probabilmente fare qualcosa e farlo meglio. E il problema è sempre di individuare le scelte, di individuare le persone adatte per un certo tipo di piatto, per un certo tipo di società, e spesso e volentieri mi rendo conto che le società da questo punto di vista qui fanno dei grandi buchi all'acqua.
L'ultimissima per Gianni De Biasi, la lascio a te Pasquale, prego.
Il primo acquisto che faresti in difesa o centrocampo, come zona di campo, intendo chiaramente non il nome.
Diciamo che dietro sicuramente si prendono troppi gol rispetto alla passata stagione, quindi lì sicuramente va riportato il reparto con un giocatore di esperienza di più esperienza, intendo dire uno di 30 anni, può essere anche uno di 23-24 anni che ha giocato
che abbia già qualche anno di permanenza in Serie A, certo, di esperienza a grandi livelli.
No, credo che Maurizio e company abbiano una lista, credo, di nomi pronta, perché hanno girato il mondo, e quindi credo che tutto sommato non dovrebbero essere spiazzati.
Auguriamocelo, va bene. Gianni, grazie ancora, un abbraccio fortissimo, a presto, buona serata, a presto, ciao ciao.
A tutti, buon anno, ciao,
buon anno a te, ciao, buon anno, e tanti auguri a Gianni De Biasi. Naturalmente Pasquale, noi ci sentiamo anche domani, che sarà giorno di vigilia, giorno di conferenza, quindi ti abbraccio e ti auguro buona serata.
Ciao, buonasera, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Grazie a Pasquale Tina, 339-666-9990. Ha ragione Gianni De Biasi, rinforzereste subito un difensore, ma i nomi che si fanno vi sconfinferano, vi piacciono? Quali sarebbero secondo voi i nomi da proporre? Quali nomi proporreste al Napoli? 339-666-9990, c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, siamo rientrati in diretta 34 minuti dopo le 20. Ancora buonasera e bentrovati da Francesco Marciano. Marte Sport Live con Vincenzo Russo in regia, tra pochi istanti collegato con noi anche Bortolo Mutti, ce l'abbiamo. Ciao mister, bentrovato.
Ciao, ciao.
Carlino, buonasera e bentrovato. Allora, e ancora tanti auguri, te li faccio anche pubblicamente. Allora, Carolino, ci avviciniamo a Monza-Napoli, ma con tanti interrogativi. Chiacchieravo poco fa con un tuo collega, con Gianni De Biasi, e stavamo riflettendo sul fatto che, ahimè, dopo l'esonero di Garcia, che faceva una media di punti di 1.75, Mazzarri non è andato meglio. È vero che ha giocato meno partite, ma 1.12 sono pochini, oggettivamente. È vero che insomma sono stati fatti pochi punti, l'esordio poi è stato terribile, perché insomma Atalanta e vabbè, si è vinto, poi Real Madrid, Inter e Juventus, e poi la sconfitta col Frosinone in Coppa Italia, la sconfitta con la Roma, insomma tre scontri diretti persi, pesante come bilancio.
Beh sì, mi aspettavo sicuramente anch'io una reazione da parte di tutti, da parte della squadra proprio, soprattutto non so, effettivamente dove non è riuscito a incidere Mazzarri, sta di fatto che i numeri effettivamente sono numeri pesanti, ecco. Poi è chiaro, adesso devi pensare a una partita come Monza che non è una partita semplice. No. Nello stesso tempo c'è una classifica che, se riesci a recuperare, diciamo, quel modo veramente, quel che il Napoli ci è abituato, insomma, recuperare anche una certa identità, è ancora tutto da giocare, per cui veramente c'è da dare una scossa, c'è da prendere in mano la situazione in maniera decisa, perché è chiaro, il campionato è perso, perché effettivamente
certo.
Però è tutto ancora da giocare, ecco, e sarebbe un peccato non tentare e non fare il possibile per
l'aggancio alla Champions è ovviamente alla portata, se vogliamo, considerando appunto proprio quello che volevi dire tu. E in più c'è una situazione un po' così sul calciomercato, no? Perché c'è da dire che il Napoli ha salutato Elmas. Ora, io sinceramente non ero un grandissimo estimatore del giocatore macedone, un giocatore che secondo me faceva bene quando entrava, quando subentrava, faceva meno bene quando partiva titolare, però era un'alternativa, ecco. Il Napoli adesso senza Elmas non ha neanche l'alternativa, quindi credo sia un po' povero in mezzo al campo, e allora si sta cercando qualche nome importante. Ti faccio quello di Samardžić dell'Udinese, ti piacerebbe?
Sì, ho letto, è un buon giocatore sicuramente. Però anche sono d'accordo con te, con Elmas, è un po' come Muriel qui all'Atalanta, sono quei giocatori che quando hanno la responsabilità della partita si smarriscono, quando invece entrano in situazioni, diciamo, a partita in corso, e si esaltano, probabilmente il peso della responsabilità, la titolarità gli pesa, non sono in grado di dare il meglio. Quando entra in una situazione, diciamo di compromesso, la partita in corso, effettivamente fanno bene. E adesso è chiaro, parli di mercato, poi vedremo cosa succederà, però io credo che per il Napoli adesso sia importante l'immediato, proprio in virtù di dare un segnale importante, hai capito, proprio che c'è. Perché si percepisce che è una squadra smarrita, una squadra che ha perso un po' di identità, e invece per me adesso è importante, più del mercato, ritrovare un pochino questa compattezza, questa forza di squadra, poi vai a lavorare sul mercato, cerchi di fare, diciamo, quello che c'è da fare, però sì. Ecco, il passaggio principale per me è dare un segnale serio, ecco, forte, che il Napoli c'è ancora.
Ecco, mister, è proprio questo che ti volevo domandare, perché quando un allenatore di solito subentra in una situazione non proprio florida come quello che ha vissuto il Napoli di Garcia, dà sempre una scossa, no? E il Napoli l'aveva avuta la scossa, almeno sembrava che l'avesse avuta, proprio a Bergamo contro l'Atalanta, una squadra ostica, una squadra tignosa, un campo difficile, un po' sempre per il Napoli, un po' per tutti. Poi però sono arrivate queste sconfitte, anche l'eliminazione clamorosa dalla Coppa Italia. Sì, è vero, è arrivata la qualificazione agli ottavi di Champions, però insomma, tutto sommato, non si può dire che sia stato fatto un bel lavoro, ecco, dal punto di vista dei risultati. Che cosa deve fare un allenatore che subentra per dare la scossa alla squadra?
Beh, io ci sono passato tante volte, sì, sia in uscita sia in entrata.
Sì, sì.
Ma è chiaro che devi avere un rapporto molto, un impatto molto importante nello spogliatoio. Devi entrare con grande fierezza, non come un ripiego, ma come una scelta diciamo dettata da esigenze importanti che la società, da scelte importanti che la società ha dovuto fare. Devi entrare con il petto bello alto, autorevole, e poi è chiaro, devi creare quel feeling, quelle scelte condivise, è un insieme di cose che veramente devi lavorare a 360 gradi. Non è un lavoro facile, assolutamente, perché tutti noi allenatori vogliamo partire all'inizio, vogliamo costruire, vogliamo programmare, ma quando entri in queste situazioni devi avere la forza comunque di capire subito dove poter andare a intervenire, dove poter diciamo, come dire, anche sollecitare certe situazioni magari dimesse che erano nell'angolino, recuperarle con forza. far sentire importanti tutti, farli sentire indispensabili, cioè creare quell'alchimia veramente che il ritiro ti permetteva di fare gradualmente. Lì ai pochi giorni devi lavorare in maniera decisa. È un bel lavoro comunque, che è la forza anche di un allenatore riuscire a incidere in questo.
Sì, certo, certo. È vero anche che poi a parziale alibi nei confronti proprio dell'allenatore, di Walter Mazzarri, che si gioca sempre e che non c'è poi questo tempo, questo momento, sì. Però è anche vero che Mazzarri sapeva bene a cosa sarebbe andato incontro, no? Ovviamente quando è stato chiamato da De Laurentiis, e insomma non resta che provare, ecco, a battere il Monza. Innanzitutto non è una squadra facile il Monza,
no, anche perché l'ho vista, la conosco, una squadra ricca anche di giocatori, perché non Monza effettivamente sembra quasi che facesse il Bologna, per dire, era una squadra in crescita e poi ha avuto adesso un po' di è stato un po' altalenante, certi risultati gli ha dato, diciamo, meno forza, però è una buona squadra, una squadra da tenere, da prendere con le corna in maniera decisa.
Poi l'allenatore è un allenatore che è un osservato speciale anche dal Napoli, è un buon allenatore Palladino.
Sì, no, è entrato in maniera importante nel campionato di Serie A l'anno scorso con grande personalità, è stata una scelta probabilmente voluta dalla società, perché conoscendolo e vedendolo lavorare a livello del settore giovanile, vedendo un pochino anche la sua persona, cioè un uomo società, si sono affidati a lui in maniera, diciamo, importante, bella, ecco. Lui ha colto l'occasione con dei risultati sicuramente che l'hanno ribaltato a, diciamo, una visibilità meritatamente, e sta facendo veramente un bel lavoro, per cui non era facile quello che ha fatto Palladino.
No, è vero.
E quello che sta facendo, riconfermandosi, perché la Serie A è dura, è difficile, guarda.
È vero, sono d'accordo. Va bene, mister, come sempre grazie, ti abbraccio forte, ti auguro buon anno.
Soprattutto. A presto. Di nuovo a tutti voi.
Grazie mille. Ciao Lino, ciao, grazie. A Bortolo Mutti, 20:43 minuti in questo istante, 339-666-9990. Noi torniamo tra poco con Gianfranco Lucariello. Scriveteci, ci fermiamo un attimo, pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, eccoci rientrati, ben trovati da Francesco Marciano, vi trasmetto da Vico Equense, per rispondere a un ascoltatore che chiede per curiosità, ma dove trasmetti? Te lo dico subito, da Vico Equense, dalla mia radio. Io sono onoratissimo di essere parte della famiglia di Radio Marte, e questa bellissima partnership ci consente di trasmettere anche in esterna, da Vico Nostra Radio, da Vico Equense. Detto questo, voglio salutare anche un altro ascoltatore che ci scrive, si chiama Gennaro da Secondigliano. Ma quando capirà che ci vogliono figure di livello esperte e competenti? Due dirigenti, uno con gli attributi a livello nazionale, un ex giocatore che riesca a stare vicino alla squadra. Ci vuole un grande direttore che faccia tremare spogliatoio e palazzo, altrimenti le vittorie saranno sempre frutto del caso. Messaggio non neanche troppo criptato di Gennaro per il presidente De Laurentiis, a quanto pare. Voglio salutare però il maestro Gianfranco Lucariello. Ciao Gianfranco.
Ciao Francesco,
ben trovato. Allora Gianfranco, il messaggio del nostro amico mi sembra che abbia un destinatario, come dicevo, abbastanza intellegibile e abbastanza poi chiaro, no? Il messaggio, ci vogliono figure esperte, competenti, figure importanti anche nell'organigramma.
Devo dire che mentre tu riferivi quello che è stato detto da questo ascoltatore, logicamente io condividevo in pieno questa posizione. Diciamo che non è che il direttore tecnico, l'allenatore devono avere in pugno la squadra, però la devono sapere amministrare. Ed è quello che hanno fatto sia Giuntoli che Spalletti. Non è che avevano in pugno la squadra, però ecco, comandavano loro, avevano l'ascendente adatta per svolgere i propri ruoli. Invece oggi come oggi nel Napoli, insomma, come si può sottolineare questa cosa? Non si capisce niente.
No, purtroppo, è vero. Poco fa, dimmi Gianfranco, purtroppo...
No, andiamo avanti.
No, stavo rileggendo un po' quelle che sono state le parole di poco fa di Gianni De Biasi, che diceva: la squadra l'anno scorso ha dimostrato di essere fortissima e quest'anno avrebbe potuto anche ripetersi se solo non si fossero instillati dubbi o incertezze nei giocatori. Poi Mazzarri ha perso 3 confronti diretti, il problema sia all'interno dello spogliatoio, ma non solo, ma è anche all'esterno, perché poi si dà sempre la colpa agli allenatori e ai giocatori. In realtà le cose, come ha detto anche Gianni De Biasi, in realtà sono state sbagliate a monte.
Ma diciamo che le responsabilità sono condivise tra tanti e tanti settori e tanti e tanti personaggi. Io perciò dicevo che nel Napoli del terzo scudetto c'erano 2 personaggi che hanno amministrato la loro truppa a disposizione. Ma ragazzi, dico io, è mai possibile che finisce questa stagione e se ne vogliono andare tutti quanti? Ma c'è qualcosa che non va. Che avevano Giuntoli e Spalletti il pugno giusto per amministrare le presenze, i minuti, chi poteva giocare, chi si accontentava e chi no. Certo che tutti quanti adesso sono sul piede di partenza, la stragrande maggioranza. Il primo errore è stato quello di non confermare Lozano, perché era una spina nel fianco, soprattutto nella fase offensiva. E da Lozano in poi, ecco, vediamo che se ne va quell'altro, se n'è andato Hermas, se n'è andato. Stanno anche i ragazzi che vogliono andare via. Ma è possibile che questo esodo di una squadra che ha vinto, di una società che ha vinto il terzo scudetto, sia in una condizione tale che non si può più frenare questo esodo? Ma la stessa cosa del rinnovo del contratto di Osimhen, ragazzi, quello è il, io l'ho definito il grande bluff
propedeutico all'addio.
Sì, è per forza o no? Scusa, così è stato con
la storia, ecco, insegna che ci fa capire che quando c'è stato il rinnovo alla fine della stagione, poi il giocatore è andato via, il Pocio è andato via, Cavani.
Festeggiamo per le casse della società. Bene, questo è un'operazione certamente importante,
imprenditorialmente importante, certo,
sì, ma... da un punto di vista contabile, finanziario, sì, cioè, sì. Però ragazzi, non è che possiamo festeggiare come se fosse questo rinnovo a vita di questo giocatore. No, questo è il rinnovo per aprire le porte della partenza di Osimhen. Questa è la verità. Però io continuo a sostenere che ci stanno anche i ragazzi che nella rosa che vogliono andare via parecchi di loro, o no, lo stesso Gaetano, sì, lo stesso altri giocatori. Quindi significa che il giocattolo si sta...
Guarda, questo è un peccato, perché siamo molto amareggiati, Gianfri, perché non avremmo mai immaginato, quante volte ce lo siamo detti in questi mesi, e ora bisogna salvare il salvabile, perché venerdì c'è il Monza, non è una squadra facile, ma come non lo era, come non lo è nessuna squadra facile, però insomma bisogna vincere, non c'è niente da dire, bisogna poi vincere a Torino. Il problema è che con questi chiari di luna diventa tutto complicato dire certe cose.
Ma ragazzi, Mazzarri ha raccolto una patata bollente a dir poco, questa è una patata bollentissima, anche perché c'è questo involontario lassismo psicologico da parte di, almeno da quello che si è visto fino adesso, da parte dei calciatori. Vediamo pure la situazione di Zielinski, Zielinski non si sa se resta, firma con l'Inter, firma con la Juve, eppure siamo a un passo dalla scadenza.
No, ecco, per esempio un'altra cosa della quale non se ne può più è questo discorso della napoletanità, del sole, la nebbia, il mare, il mandolino, la pizza, basta con queste cose. Cioè, Zielinski ha dimostrato...
Ma ci sentiamo presi in giro tutti quanti.
Zielinski ha dimostrato più volte, a più riprese, di essere attaccato a Napoli, è napoletano dentro, ho sempre negli occhi quella... nel momento in cui l'anno scorso Raspadori segna a Torino, lui si sdraia in area di rigore, in area della Juventus, e esulta a modo suo per dire finalmente ce l'ho fatta, abbiamo vinto lo scudetto, non ce la facevamo più, eccetera. Per me quella è l'immagine di Zielinski a Napoli, non so, per me lui non deve dimostrare niente. E a tal proposito di Zielinski, a me dispiace perché il Napoli in questo momento, perdendo Elmas, giocatore per il quale io non ho mai avuto una grandissima predilezione, ma riconosco la sua duttilità soprattutto a partita in corso. Lui entrava o da esterno, da mezzalo, da trequartista, e in talune circostanze ha risolto la partita, soprattutto l'anno scorso è stato prezioso più a partita in corso che da titolare. Però è un'assenza, questa è un'alternativa che viene a mancare in un momento in cui il Napoli perderà Zambo Anghissà per la Coppa d'Africa, Demme ormai è sparito, e Zielinski appunto c'è questo discorso del rinnovo che non lo rende neanche forse tranquillo.
Ragazzi,
non lo so.
Diciamo che a gennaio bisogna provvedere assolutamente.
Ti piace perché... il Samardžić dell'Udinese? Ti piace come giocatore?
Sì, è un giocatore fantastico, tiene due piedi che sono due delizie, proprio al limone. È una visione di gioco straordinaria, dribbling, grande fantasia, riesce anche a concludere e a dare pure una mano dalla tre quarti in su in maniera molto specifica. Mi piace, è un bel giocatore, ma bisogna vedere però se Aurelio si decide a fare non solo questa operazione. Tenete presente che bisogna avviare almeno un paio di difensori.
Sì. Tenendo anche conto che Nathan è infortunato.
Probabilmente due centrocampisti. L'assenza, per esempio, vi ricordate Dombélé la scorsa stagione?
Sì, certo.
Era un giocatore molto importante perché rompeva il fronte, dava una mano fortissima a tutto il reparto. Invece oggi come oggi venerdì contro il Monza vediamo che lo Bocca non ci sta, Anguissati nella testa già la Coppa d'Africa, e bisogna mettere insieme bene la formazione di Mazzarri. Mazzarri, quello che ha potuto fare lo sta facendo, ma onestamente ha fatto più Garcia che Mazzarri finora.
Al momento sì, la media punti è impietosa, è vero che ha giocato meno partite, però 1.12 rispetto a 1.75. va bene Gianfri, io ti auguro buona serata e sicuramente ci sentiremo ancora magari per l'anno nuovo.
Volentieri. Attenzione al Monza, perché è una squadra svelta di giovanotti che sanno giocare la palla e che non si mettono paura di nessuno. Quindi se affrontiamo questa squadra con i dovuti accorgimenti e tecnici e tattici, ma soprattutto con il cuore in mano, allora può darsi che recuperiamo qualche punto che ci è sfuggito finora.
Un abbraccio, buona serata, ciao Gianfri, grazie.
Ciao di nuovo.
Ciao, grazie a Gianfranco Lucariello. Va bene, siamo in conclusione, noi ci ritroviamo domani facciamo filo diretto, sarà giorno di conferenza stampa e allora noi sicuramente tra una voce e l'altra, spero tante vostre voci, vi faremo anche riascoltare le voci la voce di Walter Mazzarri, che parla domani alle 11.30, quindi con Gianluca Gifuni e con Dario Sarnataro sicuramente le ascolterete, ma le ascolteremo anche chiaramente un po' anche domani sera intervallandole. con il filo diretto 081 636363, il numero lo conoscete, tanto vabbè, abbiamo tempo per parlarne. Grazie a Vincenzo Russo in regia, ci sentiamo domani, buona serata, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.